Buongiorno a tutti, io mi chiamo Luca Lenti, sono delegato RSU RLS SA della BASF di Montecchio Marconi qui a Bologna, BASF per la precisione. Allora, per rompere il ghiaccio vorrei torno qui e rapporre il tavolo su due argomenti che sono stati trattati negli ultimi interventi e volevo partire dal discorso della verifica del consumo di sostanze tossiche, stupefacenti o alcol. E, è stato detto, dal mio punto di vista in maniera azzeccata e giusta, che l'attuale normativa, l'attuale accordo prevede una serie di verifiche sullo stato, sull'assunzione, sullo stile di vita e sostanza del lavoratore che può andare a limitare la libertà personale. Io lo condivido perché secondo me è giusto fare prevenzione su questo argomento, ma quello deve essere. Cioè, mi spiego meglio, vi faccio un esempio, così cerco di chiarire il concetto. Allora, in questo caso qui non si può mai parlare di vissuto personale, diciamo un mio fantomatico amico andò in Nepal con l'allora fidanzata, nonché l'attuale moglie, e fecero il circuito della Annapurna, adesso non so dilungarmi in particolare, però. Sopra il circuito della Annapurna comprende un ambiente, potete immaginare, maestoso, e nel quale da grosso modo 3500 metri di quota in poi cresce spontanea la canapa indiana, marijuana, chiamatela come volete. Un giorno capitò che questa coppia prese un'acqua della Madonna per tutta la giornata, perché purtroppo non so la perturbazione, quindi arrivata sera si fermarono in un villaggio perduto in mezzo a queste vallate, tolsero i vestiti e la mattina dopo sostanzialmente l'equipaggiamento era ridotto come la sera prima, cioè scarpe intuppate, vestiti bagnati, insomma, una situazione un po' disagevole, per cui niente, per fortuna la giornata era bella, si misero in cammino e lungo il viottolo principale di questo paese incontrarono un ragazzo del posto che disse: guardate, io gestisco un'attività, un ostello, e oggi c'è la festa del monastero con danze, musiche, in particolare una cosa veramente interessante da vedere, poi stasera si è dormito da me, io coltivo un'erba che fa fare dei sogni bellissimi. Giustamente loro accettarono, quindi bella giornata di sole, roba stesa, la sciogliare, il monastero, la musica, i monaci, e alla sera questa sostanza particolare che faceva fare dei sogni, in effetti mi confermano che si fecero dei sogni bellissimi, no? Questo per dire cosa? Che questa roba qua successe a 8.000 km di distanza dal luogo di lavoro dei due soggetti interessati, i quali, grosso modo, dopo una settimana tornarono alle rispettive fabbriche, alle rispettive mansioni e attività. Però, se, visto che c'è anche il discorso del ragionevole sospetto, no, su questo accordo, il datore di lavoro a questo punto è ragionevole sospetto di dire: che sei stato in Nepal, ti presenti qua, barba lunga e tutto quanto, vieni che facciamo un test che non si sa mai che hai fumato qualcosa, no? Allora, questo qualcosa sicuramente sarebbe uscito fuori, non tanto per il racconto dei sogni bellissimi, ma perché sapete che i tempi di latenza dei derivati di THC nell'urina sono di una ventina di giorni, in media, poi dipende da quanto ne fuma, per quello che queste robe qua. Per questo, in sostanza, io chiedo, che prevenzione è? Se il mio amico, si è fatto i suoi sogni bellissimi, si è fumato tutte le canne che voleva fumare quando era sperduto in mezzo all'Himalaya, poi dopo 10 giorni torna a lavorare, viene beccato e gli fanno un culo tanto, poi insomma, niente, cioè, per forse, certo. Che prevenzione è per gli infortuni sul lavoro? Questa è la domanda che lascio alla platea, al tavolo. L'altra cosa è quello che è stato detto sul discorso di limitare la nomina degli RLS fra i componenti della RSU. Allora, la contratto della chimica è già così, gli RLS vengono eletti e nominati all'interno della RSU. Secondo me sarebbe bene avere la possibilità di scegliere, al limite anche facendo degli accordi aziendali, cioè avere la possibilità di avere dei delegati che rivestono entrambi i ruoli, che possono giocare un ruolo di cardine tra la rappresentanza RLS e la rappresentanza RSU, ma avere anche dei delegati che si occupano solamente di prevenzione e sicurezza, delegati che si occupano solamente di negoziati e trattative, perché vi posso dire, penso che anche voi abbiate lo stesso mio tipo di esperienza, che far combinare due ruoli è impegnativo e non sempre si ha tempo di svolgere entrambe le cose in maniera corretta e delineata.
Benissimo, allora, detto questo, il dottor Andrei ha detto di essere un po' concerto, però di riassumere più così. Allora, Jobs Act e anche gli incentivi della legge di stabilità, comunque diciamo nell'ambito strategico, adesso non voglio dire europeo perché non sono in grado di valutarlo, comunque sicuramente italiano, noi abbiamo gli eredi di un partito che è stato un partito di operai, studenti e lavoratori, che sta portando avanti queste novità di destrutturazione, di regolamentazione e sostanziale abbattimento di tutele e diritti esigibili da parte dei lavoratori. Oltre a questo, io credo, cioè anzi non oltre a questo, si incastra il Jobs Act con tutto quello che ne deriva, che ne consegue, si incastra in un disegno che è più ampio, sicuramente arriva anche a livello di istituzioni europee. Comunque considerate che nella nostra categoria stiamo vivendo l'esperienza del rinnovo del contratto scaduto in dicembre dell'anno scorso. Allora, il contratto della chimica industria e farmaceutica, come tanti altri contratti nazionali di lavoro, prevedeva per i 3 anni appena trascorsi una riparametrazione dei salari in funzione dell'inflazione. Allora, c'è una clausola che è l'articolo 69 nel contratto nazionale, che è una clausola di salvaguardia, cioè dice in sostanza che il primo mese dell'ultimo anno di vigenza del contratto si va a controllare il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale. Io è da ormai 30 anni che lavoro, questa cosa qua c'è sempre stata e è sempre stata appunto una clausola di salvaguardia a favore dei lavoratori. Quest'ultimo periodo qui, la congiuntura, la situazione, insomma, il fatto sta che questo differenziale è negativo.
Negativo,
cioè, in sostanza i padroni sono venuti e hanno detto: guardate, questi sono i conti, questa era l'inflazione programmata, questa è quella reale, ci dovete dare indietro 80 euro. E quindi provate a immaginare come può partire una trattativa per il rinnovo di un contratto nel quale normalmente vai a chiedere un incremento del salario per il prossimo triennio e questi ti chiedono già indietro 80 euro di quelli che ci avevano già dato. Sono un po' problematica la cosa, no? Quindi adesso, al di là di, non vi sto a spiegare qui in maniera approfondita, perché comunque io faccio parte della delegazione trattante, quindi sono stato a Roma, ho seguito vari incontri, adesso la situazione è una situazione di stallo, comunque c'era per la proposta di piattaforma unitaria, sono in qualche modo anche di proporre degli indicatori alternativi alla sola inflazione per misurare l'incremento salariale, comunque fatto sta che io credo il fatto che si sia interrotta la trattativa il 12 di gennaio, a un certo punto, quando stavano già per raggiungere un accordo le controparti, sia stato un diktat proveniente dall'ala più oltranzista della Confindustria, che adesso sta prendendo il sopravvento. Cioè, l'orientamento, io sono convinto, sia quello di smantellare o svuotare per lo meno più possibile i contratti nazionali di lavoro. In questo modo, spostare tutto sulla questione di secondo livello, sia gli istituti appunto di tutela dei diritti, l'orario di lavoro e salario, ma anche evidentemente le questioni che riguardano la prevenzione e la sicurezza. No, quindi, oltre al discorso che è sicuramente sotto attacco da quando è stato promulgato il testo unico sulla sicurezza, che è il decreto legge 81 del 2008, c'è anche questo attacco sul fianco che arriva dalla controparte e arriva in una situazione nella quale la crisi della rappresentanza è sotto gli occhi di tutti, non solamente dei lavoratori ma anche da parte dei padroni, per cui il fatto che anche delle associazioni datoriali o dei gruppi, insomma, delle loro categorie possono sfilarsi, l'ipotesi possa essere quello che si sfilino dal loro organo, dalla loro associazione di rappresentanza, significa che sempre di più nelle aziende ci saranno le aziende come la Lamborghini che si possono permettere di farsi delle trattative a certi livelli, ci sono altre aziende che saranno completamente allo sbando e soprattutto i lavoratori saranno alla mercé dei padroni anche per le tematiche che riguardano la prevenzione e la sicurezza. Quindi se ci aggiungiamo il discorso del demansionamento, ci aggiungiamo anche degli elementi che sono, io non so, cioè, mi sembra che siano argomenti talmente ovvi che dovrebbero essere conosciuti e condivisi da tutti, ma cioè, il fatto di avere questo capestro sui nuovi assunti dal 7 di marzo in poi, il fatto che tu possa essere licenziato anche per motivi disciplinari, non solamente motivo economico, perché il motivo disciplinare quando il giudice può andare solamente a mostrare la sussistenza del fatto e non l'entità della sanzione rispetto all'inadempimento, anche questo vuol dire che è una roba pesa, no? Quindi io adesso non so dire come si possa
intervenire su questa cosa, però teniamo conto del fatto che oggi si parla di strategie di salute e sicurezza, ma è un discorso a tutto tondo che quindi riguarda le organizzazioni sindacali nel suo intero e soprattutto all'interno delle aziende, riguardo appunto sia i delegati RLS che RSU. Finisco dicendo che, come è stato detto, la conferenza programmata, la conferenza di organizzazione, giustamente dice il compagno Sebastiano che bisognava mettere qualche cosa anche che riguardasse la prevenzione e sicurezza. Perfetto. Ricordo che lo scorso anno c'è stato il congresso della CGIL. Okay. Nel congresso della CGIL c'erano due documenti, uno di tre maschi, diciamo, in cui veniva trattato il discorso della prevenzione della sicurezza e la tutela della salute. E io che maschi li voglio bene, però insomma, quando si tratta, diciamo così, di andare sul concreto, era un po' sofistico quello che lui proponeva, perché partiva dicendo vogliamo tutti i contratti precari, cioè effettivamente non è una brutta idea come punto di partenza, però da qua a realizzarlo, visto che un congresso serve per dare delle linee strategiche di un'organizzazione, cerchiamo anche di rimanere un po' con i piedi per terra, no? Quindi sono scelte mie personali, comunque ho aderito al documento 1. Nel documento 1 su 11 punti non ce n'era uno che trattasse di prevenzione e tutela della salute. Allora, nel congresso provinciale della nostra categoria, anche qui è sempre bene non parlare a titolo personale, ma comunque un amico ha presentato un ordine del giorno appunto riguardo su questa tematica. L'ordine del giorno è arrivato al congresso nazionale della Fidestem e da lì è arrivato poi a tavola anche del congresso nazionale della CGIL. È stato in qualche modo anche raccolto e recepito dal congresso della Camera del Lavoro di Bologna e regionale della CGIL della Romagna. Insomma, per tutta questa coincidenza di amicizie, alla fine sono stato nominato io come responsabile provinciale di categoria in materia di prevenzione e sicurezza. Quindi io questo compito lo sto iniziando adesso e nasce sostanzialmente su poco, perché dobbiamo riorganizzarci e risistemare tutto. Volevo solamente condividere con voi un po' le idee che stanno alla base di questo gruppo di lavoro. Allora, come gruppo di coordinamento io penso che sia fondamentale partire innanzitutto dalla conoscenza degli altri RLS della categoria, perché sapete, noi abbiamo una categoria piuttosto variegata che va dalla chimica industria, come da farmaceutica, i tessili, c'è il contratto dell'energia, c'è il contratto del gasacqua, sono tante cose in mezzo. Quindi la conoscenza degli RLS e la condivisione ovviamente dei problemi che possono esserci all'interno delle aziende, e quindi iniziare un percorso insieme che possa portare a una crescita comune e auspicabile anche una serie di linee guida, definiamo così, comuni da conseguire, per esempio attraverso la contrattazione aziendale. Poi mi è piaciuto che è stato detto a tavola, cioè l'idea della rete di relazioni. Cioè, io penso che sia fondamentale la rete di relazioni, non perché è un'idea mia che mi sto inventando qualcosa di nuovo, però se è vero che negli anni 60 il discorso della medicina del lavoro è nato proprio grazie a una sinergia e un'integrazione forte tra le competenze che c'erano all'epoca, che erano competenze che adesso io mi trovo pronte, già funzionanti, e che ci stanno scappando tra le dita. Cioè, voglio dire, se è vero che negli anni 60 le allora comitati di fabbrica chiamavano ingegneri, chiamavano medici all'interno della fabbrica per lavorare insieme su una terra di prevenzione, è sicuro che da lì è nata la medicina del lavoro, no? Quindi tutti i progressi che sono stati fatti negli ultimi 40 anni, adesso ce li stiamo giocando probabilmente anche per questione di inconsapevolezza, mettiamola così. Cioè, le persone che hanno una delega come la mia all'interno delle fabbriche probabilmente non si rendono conto delle potenzialità che ci sono intorno a loro e al di fuori della loro fabbrica. Probabilmente non hanno neanche una consapevolezza delle attribuzioni e della potenzialità delle loro attribuzioni come RLS dovute alla legge. Però io credo che come categoria, e cercando poi in un futuro di agire anche in sinergia con le altre categorie della Camera del Lavoro di Bologna, perlomeno, si possa iniziare questo percorso nel quale la rete di relazioni si deve esprimere. Adesso faccio due esempi veloci, innanzitutto con il SIRS sicuramente, per tutti gli aspetti che riguardano le occasioni seminariali, formative, anche per creare degli appuntamenti mirati, ma anche per esempio, questa è un'esperienza che ho fatto io personalmente, attraverso il SIRS facemmo un incontro con il dottor William Alberghini, per stabilire quali potevano essere le scale di priorità sugli interventi specifici da fare all'interno delle aziende. Ora, è stato detto giustamente che le risorse sono scarse, il personale può essere che abbia necessità di essere formato, può essere che ci siano, anzi sicuramente sono pochi fondi, insomma comunque io credo che la RLS nella sua crescita debba vedere consolidato un ruolo fiduciario, definiamolo così, anche con l'organo di vigilanza. Cioè, se all'interno dell'azienda l'organo di vigilanza sa che l'RLS è la struttura messa in piedi dall'azienda come sistema di gestione del rischio e comprende anche l'RLS, e l'RLS ha un ruolo attivo, io penso sia quasi scontato che non è necessario andare subito per primo in quell'azienda a fare dei controlli, perché i controlli vengono già esercitati dai lavoratori tramite i loro rappresentanti che si devono trovare a giocare il loro ruolo alla pari sul tavolo di gestione del rischio, appunto, poi il datore di lavoro, l'RSP è il medico competente. Alla pari, cioè, ognuno ha le sue competenze, ognuno ha le sue responsabilità, però ognuno ha voce in capitolo. E quindi questo è un primo passaggio. Poi dopo la rete di relazioni si deve sviluppare, ovviamente, appunto, intercategoriale, per condividere l'esperienza. Ma io aggiungo anche con i datori di lavoro. Allora, se è vero che bisogna in qualche modo evitare di monetizzare la sicurezza, è altrettanto vero che la sicurezza e la prevenzione giocano un ruolo importante anche sul risparmio per le aziende, primo fra tutti i premi assicurativi in caso di infortunio. Quindi le politiche virtuose che vengono applicate all'interno di determinate realtà, come può essere, ripeto, la Lamborghini, come comunque anche l'Audi, come anche la Pasqua nell'ambito chimico, dovrebbero essere condivise anche all'interno delle associazioni datoriali, proprio per dimostrare, e questo lo possono fare loro, come si fa a risparmiare investendo sulla sicurezza. E poi da lì può partire un discorso che riguarda l'università, le scuole, eccetera. Quindi, insomma, io, scusate, mi sono tenuto un po' lunga, vi ricordo questo discorso dei bei sogni che si fanno in Nepal, se qualcuno capita di andare, approfittatene, perché anche se fa nato e niente, quindi metto a disposizione il mio nuovo ruolo di responsabilità anche per un'interazione con le persone che sono qui a tavola. Grazie.